Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB, e sempre su Instagram ParsToDayItalian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/IT, sezione programmi, giornale radio.
Presidente Raisi elogia la resistenza del popolo siriano. Il ministro degli esteri Abdullahian, paesi della regione devono la propria sicurezza al martire Soleimani. Caso Nuri, l'Iran chiama suo ambasciatore in Svezia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 21 luglio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con l'Islam, la mia scelta. Per ricevere e soprattutto ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul nostro sito parstoday.com/IT. Per scriverci il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Gli sviluppi attuali della Siria promettono un futuro luminoso per questo paese. Così il presidente della Repubblica Islamica Ebrahim Raisi nell'incontro con il ministro degli esteri siriano Faisal Miqdad, giunto a Teheran dietro l'invito dell'omologo iraniano Amir Abdullahian. Raisi ha poi elogiato la resistenza del popolo siriano contro l'offensiva dei gruppi armati terroristi che godono il sostegno dei paesi stranieri. L'esercito siriano deve avere sotto il proprio controllo tutto il territorio nazionale, va rispettata in questo modo assolutamente la sovranità e l'integrità nazionale della Siria, ha detto il capo di Stato iraniano. Secondo l'IRIP, Raisi è tornato poi a ribadire la necessità del ritiro delle forze d'occupazione degli Stati Uniti dalla Siria, soprattutto dall'est dell'Eufrate, come proprio aveva sottolineato la guida suprema due giorni fa nell'incontro con il presidente turco Erdogan. Il presidente Raisi ha poi definito la necessità del ritiro del contingente americano dall'est dell'Eufrate come unica soluzione per vincere la crisi dell'Asia occidentale e stabilire la pace e la sicurezza nella regione. Il capo della diplomazia di Damasco, dal canto suo, in questo incontro ha ringraziato l'Iran per le posizioni decisive annunciate soprattutto dalla guida suprema, il suo Ayatollah Khamenei, e dal governo del presidente Raisi a favore della Siria e per il sostegno fornito dall'Iran in tutti i settori. Secondo il ministro degli esteri di Damasco, il governo del presidente Bashar Assad continuerà a compiere ogni sforzo per porre fine all'occupazione straniera e combattere il terrorismo in Siria, oltre a lavorare per facilitare e incoraggiare il ritorno degli sfollati alle proprie case e ai loro villaggi. Infine, il titolare agli esteri siriano ha sottolineato l'importanza di andare avanti nel rafforzamento delle relazioni bilaterali Iran-Siria, soprattutto in ambito economico-commerciale. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian ha elogiato il lavoro svolto dal martire Qasem Soleimani, generale dell'antiterrorismo dei post-Oron iraniani, corpo delle guardie della rivoluzione islamica. I paesi della regione devono la propria attuale sicurezza al Haj Qasem, ha detto Abdullahian. Generale Soleimani, insieme ai suoi colleghi iracheni dell'unità anti-Daesh e ISIS, il mostro creato dagli Stati Uniti, Abu Mahdi al-Muhandes, vice capo della mobilitazione popolare irachena, Ashul Shaabi, e altri 8 combattenti sono rimasti uccisi 3 gennaio 2020 vicino all'aeroporto di Baghdad in un attentato terroristico perpetrato dagli Stati Uniti e ordinato di persona da allora presidente americano Donald Trump. La Repubblica Islamica dell'Iran ha chiamato il suo ambasciatore in Svezia per consultazioni e per protestare contro la condanna alla sentenza illegale rilasciata da un tribunale di Stoccolma nei confronti del cittadino iraniano Hamid Nouri. Lo riferisce l'IRIB citando il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran. Il Ministero degli Affari Esteri iraniano in precedenza ha condannato in diverse occasioni il trattamento riservato al cittadino iraniano proprio dal suo arresto, così come durante la detenzione e il processo ricordiamo nei confronti di Hamid Nouri in Svezia, definendo questo trattamento completamente contrario alle leggi internazionali per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, in particolare le norme standard sulla detenzione, norme dettate dalle Nazioni Unite. Inoltre l'Iran ha protestato contro le accuse del Tribunale di Stoccolma nei confronti di Nouri, definendole infondate nonché politicamente motivate, formulate sotto l'influenza e istigazioni dei terroristi del Mujahedin del Popolo, MKO, conosciuti in Iran come Munafiqin, cioè ipocriti, organizzazione terroristica che ha le mani sporche di sangue di migliaia di civili e centinaia di autorità della Repubblica Islamica. L'Iraq condanna l'aggressione militare della Turchia in risposta all'attacco dell'esercito di Ankara nella regione del Kurdistan. Il primo ministro iracheno Mustafa al-Kazemi ha sottolineato che Baghdad si riserva il pieno diritto di rispondere all'aggressione turca, mentre ha tenuto a precisare ancora l'esponente iracheno la brutale aggressione da parte di Ankara mostra la totale indifferenza di questo paese nei confronti degli annunci da parte dell'Iraq per quanto riguarda le aggressioni contro l'integrità territoriale e anche l'incolumità dei cittadini iracheni. Gaza si ricorda l'aggressione sionista 2014. Nel luglio 2014 il regime sionista ha lanciato una delle sue offensive militari più letali contro la striscia di Gaza assediata. L'aggressione ha provocato l'uccisione di 2.251 persone con oltre 11.000 feriti secondo fonti palestinesi delle Nazioni Unite. Nelle prime 48 ore dell'aggressione il regime sionista ha sganciato 400 tonnellate di bombe sulla striscia assediata. Nei due mesi successivi sono stati lanciati circa 6.000 attacchi aerei su 365 chilometri quadrati assediati dell'enclave palestinese. Gli obiettivi militari russi sono cambiati e non si concentrano più solo sull'Ucraina orientale e il Donbass, ma riguardano una serie di altri territori, lo ha annunciato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. E andiamo in Italia, la crisi di governo e l'addio che si profila di Mario Draghi sono in cima alle preoccupazioni dei partner occidentali e delle istituzioni europee in questo momento così complicato tra il conflitto la Russia e l'Ucraina, l'emergenza energetica e l'impennata dell'inflazione. Lo ha detto Paolo Gentiloni in un durissimo tweet, aggiungendo che ora è tempo di voler bene all'Italia, ci aspettano mesi difficili, ma siamo un grande paese. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. L'impunità a livello internazionale è la colonna portante dell'occupazione sionista. Quando i ragazzi palestinesi in maggioranza adolescenti difendono le proprie case e la propria terra, l'esercito del regime sionista risponde picchiandoli e lanciando contro di loro granate assordanti lacrimogeni. Si tratta niente meno che di un'aggressione su vasta scala. La maggioranza dei minorenni palestinesi presi di mira dalle forze di occupazione israeliane sono giovani maschi, afferma Ayed Abu Ektiash, direttore del programma per la responsabilizzazione di difesa di bambini, soprattutto bambini palestinesi, un'organizzazione, una ONG per la difesa internazionale dei minori palestinesi. Secondo questo rapporto, dall'inizio dell'anno 2022, almeno 15 bambini palestinesi sono rimasti uccisi dalle forze d'occupazione. Le violazioni dei diritti umani dei minori palestinesi sono causate dalla presenza delle forze d'occupazione israeliane nei territori palestinesi occupati. Nonostante i numerosi strumenti giuridici e i criteri che la comunità internazionale ha cercato di istituire per proteggere i diritti dei minori nel corso degli anni, la quantità delle violazioni nei confronti dei bambini palestinesi continua a peggiorare. Per esempio, lo scorso anno è stata proprio documentata l'uccisione di 78 minori palestinesi per mano dell'esercito israeliano, 61 dei quali nella striscia di Gaza, 17 casi di uccisione dei minorenni palestinesi in Cisgiordania occupata. Il problema principale è centrato sul livello di responsabilizzazione e l'impunità di cui godono i militari sionisti agli occhi della comunità internazionale. L'impunità a livello internazionale è la colonna portante dell'occupazione israeliana. I militari che prestano servizio nei territori occupati sanno benissimo che non saranno mai puniti né dal regime sionista, né dalle sue autorità, né da chiunque altro.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran capitale iraniana siamo con voi. Anche oggi, insieme a voi, ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana italiana dal nome Lucia. Lei, parlando del suo viaggio spirituale che ha fatto, racconta: mi chiamo Lucia e sono una ragazza italiana di soli 14 anni e mezzo, anche se i miei mi hanno scelto il nome Safia. I miei genitori sono italiani, nati in Italia, i cui genitori sono nati in Italia e via dicendo. I miei parenti, da più stretti ai più lontani, fratelli, cugini, zii ed eccetera, sono tutti quanti nati qui in Italia. Sono insomma italiana. E a questo punto la domanda sorge spontanea. Allora, come fai ad essere musulmana? I miei genitori sono nati cristiani e hanno vissuto buona parte della loro vita seguendo quella religione. Entrambi sono sempre stati molto praticanti ed hanno sempre avuto il desiderio di approfondire la propria religione per conoscerla a fondo e saperne di più. Ma ad un certo punto è stato proprio studiandolo che pian piano hanno sentito emergere un senso crescente di insoddisfazione, di incompletezza nei riguardi del cristianesimo. I dubbi e quesiti che si prendevano in considerazione aumentavano di giorno in giorno. Finché così decisero, si misero in cerca della vera religione, di qualcosa insomma che donasse loro la vera felicità e, per usare il termine più appropriato, dissettasse veramente le loro anime. Partirono quindi senza presupposti verso alcuna religione e, a dire la verità, provarono davvero un po' di tutto, dal New Age, del buddismo. E questo percorso di ricerca è durato ben 10 anni. Ma alla fine è proprio grazie a questo lungo e lunghissimo percorso che alla fine sono riusciti ad arrivare all'Islam. Lucia prosegue: questo quasi 9 anni fa, quando avevo solo 6 anni. Fu così che quindi crebbe con l'Islam come religione, sebbene fossi stata persino battezzata. Tuttavia, purtroppo, subito dopo essersi convertiti, i miei si persero in quello che scoprimo solo dopo essere nient'altro che una deviazione dell'Islam, cioè nel sufismo. Per 7 anni circa non riuscirono a rendersi conto di che cosa il sufismo veramente fosse, e dai tempi in buona fede pensavano fosse una strada più che giusta. E recentemente, nel 2013, siamo riusciti a liberarcene definitivamente, tornando a me. Come ho già detto, dai 6 anni in poi sono stata cresciuta con l'Islam come religione, anche se spesso gli insegnamenti che ricevevo non erano propriamente corretti perché presi dal sufismo. Ad ogni modo, confesso di non essere stata mai soltanto praticante. Andare in moschea fino a 2 o 3 anni fa era per me un sacrificio immane. Di mettermi il velo non se ne parlava neanche e non avevo mai letto una sola riga del Corano fino a circa 3 anni fa. Pregare, quello sì, lo facevo, anche se ho iniziato tardi e non lo facevo nel modo corretto. Fu nell'estate del 2013 che la mia vita iniziò a cambiare lentamente, ma in modo radicale. Ricominciamo ad andare in moschea durante l'inizio del Ramadan, e quella moschea tanto amata, anche se lontanissima da casa, di cui avevo solo vaghi ricordi. E poi inoltre i miei decisero di andare almeno 2 o 3 volte a settimana in una moschea più vicina, il che era soprattutto per me un cambiamento allucinante.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Arrivai lì pensando che sarebbe stata una noia mortale, prosegue Lucia, mentre fui piacevolmente sorpresa nel vederla piena di ragazze giovani ed un sacco di miei coetanei. Ho stretto molte amicizie e sono entrata a far parte così di una comunità musulmana. È per questo che non smetterò mai di stressare sull'importanza della frequenza delle ragazze musulmane della propria età, e ci si confronta, ci si aiuta e ci si supporta e consiglia. Si chiacchiera e si scambiano esperienze essenziali per la crescita interiore e spirituale. È così che gradualmente ho capito l'importanza nel seguire la mia religione sempre e comunque. Essa non mi ha portato che felicità. Prima, lo confesso, ero una ragazza sempre triste, solitaria, che non faceva mai nulla per cambiare la propria vita e situazione, ed ogni problema era per me una montagna insormontabile. Non ne ringrazierò mai abbastanza Dio, subhanallah, per avermi condotto all'Islam. Conclude così la neomusulmana italiana.